L'umanità e altri animali. Con Leonardo Caffo e Margherita D'Amico.
Umanità e altri animali, e sono con Margherita D'Amico, la nostra scrittrice che vive in mezzo e con tantissimi animali.
E io sono con il brillante filosofo Leonardo Caffo, amicissimo degli animali.
Diciamo di sì, dai, più o meno, diciamo, qualcuno non l'ho ancora conosciuto. Oggi proviamo a vedere un tema un pochettino più complicato. Che cosa significa essere colpevoli o essere innocenti quando si parla degli uomini? Già è difficile, ma insomma, almeno qualche categoria per orientarci ce l'abbiamo. Ma se uno dovesse provare a raccontare quando e come un animale è colpevole o innocente?
Guarda, su questo io ti racconto una storia e ti faccio una domanda. Allora, è una storia famosa che forse conoscerai, la storia di Tilikum, che è morto nel gennaio 2017 ed era un'orca maschio, è stata la più grande orca mai detenuta in cattività nella storia. Alloggiava presso il SeaWorld, un grande circo acquatico negli Stati Uniti. Fu catturata nel 1983 nei mari islandesi, quando aveva 2 anni, e per parecchio tempo è stato alloggiato in una vasca con 2 orche femmine più grandi che l'hanno mobbizzato. Quindi lui era piuttosto infelice, perché le orche hanno, a quanto pare, una gerarchia molto severa, e lui era più giovane, quindi è stato anche, insomma, a quanto pare, a quanto si racconta, in condizioni di cattività piuttosto severe. In carriera Tilikum ha causato la morte di 3 persone. Uno era un ragazzo che è stato trovato morto, uno credo che fosse un inserviente, uno un ragazzo che è stato trovato morto nella sua vasca, probabilmente era un ragazzo ubriaco che è rimasto dentro la struttura e poi forse è caduto nella vasca, non si sa bene, comunque pare che sia stato lui a causarne la morte. E la terza uccisione è stata spettacolare, perché durante un'esibizione lui si è ribellato alla sua famosa addestratrice e l'ha aggredita e l'ha tenuta sott'acqua fino a ucciderla davanti al pubblico. Ciò nonostante, benché ovviamente tutti i gruppi animalisti abbiano reclamato la liberazione dell'orca, la società si è categoricamente rifiutata, l'ha tenuto fermo senza farlo esibire per un po' e poi ha ricominciato a farlo esibire, perché naturalmente si è scatenata una curiosità morbosa nei suoi confronti, e quindi questo ha fatto sì che accorresse moltissimo pubblico, finché poi Tilikum non si è ammalato e poi è morto. Colpevole o innocente?
Non è facile rispondere, sarebbe forse anche un po' ingenuo dire colpevole o innocente. La prima cosa che mi viene da dire, e qui tirerò in mezzo un po' di colleghi un po' più autorevoli di me, è che noi non possiamo applicare le nostre normali categorie morali agli altri animali per tantissime ragioni. Noi umanizziamo gli altri animali fino al punto di considerarli colpevoli o innocenti proiettando le nostre categorie sui loro comportamenti. Quindi noi ci troviamo a giudicare secondo categorie nostre, che spesso appartengono a una volontà, che è quella degli esseri umani, di agire secondo i propri principi, agli animali che stanno invece dentro degli ambienti che noi appartengono. Pensiamo a uno dei posti più incredibili dove spesso attribuiamo colpevolezza o innocenza, che è lo zoo. Leggiamo di direttori di zoo che devono abbattere un animale perché è stato magari colpevole di aver colpito un visitatore che lo stava osservando, senza capire che è davvero ingenuo raccontare la colpevolezza o l'innocenza di un animale che si trova all'interno di una gabbia privato di tutto il suo mondo e che poi ovviamente vive delle alterazioni di tipo comportamentale. Beh, e su questo tema del avere o non avere colpa degli altri animali, per esempio, è stato scritto un romanzo che io ho trovato molto bello, che si chiamava Senza Colpa, e in questo romanzo, che era stato pubblicato da Marcos y Marcos, Cimatis immaginava questo laboratorio di sperimentazione sui primati in cui l'obiettivo principale degli sperimentatori era quello di insegnare la crudeltà ai primati. L'ha scritto un filosofo, Felice Cimatti, che è qui con noi e che magari ci può raccontare perché questa storia sulla possibilità di raccontare gli animali come degli esseri privi di colpa.
Intanto due parole su come è nato il romanzo. Il romanzo nasce dal fatto che avevo più o meno, almeno pensavo al tempo, esaurito quello che pensavo di poter dire sugli animali da un punto di vista più filosofico, e però mi mancava molto, e allora ho pensato di usare quest'altro modo, e ho scritto un noir, una cosa del genere, in cui c'è la storia di questo scimpanzé, di questi scimpanzé in un laboratorio. I dati più o meno sono dati che prendo dalla letteratura scientifica, che viene sottoposto a degli esperimenti assurdi, come sono quasi sempre gli esperimenti a cui sottoponiamo gli animali, almeno quelli cognitivi. Già diverso sarebbe il caso per gli esperimenti per le medicine, ma è un altro discorso. Senza colpa, perché? Perché basta vedere i filmati, è piena la rete di filmati di animali dentro gabbie che guardano con questi occhi spesso... Non so, qui dichiaro il mio antropocentrismo e antropomorfismo. Io li vedo come disperati, quegli occhi, ci guardano, e sono occhi che però sono lì, in balia dello sperimentatore che gli chiede di fare delle cose assurde, non so, trovare un pulsante per aprire finalmente il rubinetto dell'acqua, oppure non andare direttamente verso il cibo ma fare un giro complicato, oppure cose più difficili come quelle che immagino nel romanzo. E sono senza colpa in questo senso, sono un po' come, ora è un po' facile come parallelo ma è abbastanza scontato, come certi bambini quando ti guardano, no? Le immagini sono piene del mondo, in questi giorni li vediamo, quelli che sono su queste barche che vengono da noi, ci guardano, che siamo lì, che li filmiamo, che li odiamo, li amiamo, scendi, non scendi, ti butto in acqua, ci vuole un timbro, e quei bambini ci guardano e non capiscono, ecco, gli animali non capiscono. In questo senso sono innocenti, proprio radicali, sono l'innocenza, nemmeno sono innocenti, sono la pura innocenza.
Grazie Scimatti, ricordiamo il titolo del romanzo, Senza colpa, Marcos y Marcos.
Grazie a voi.
Grazie. Provo a mettermi davvero nei panni degli altri animali e non soltanto dei panni dell'umanità e di questi animali che magari in queste gabbie o come l'animale da cui siamo partiti per la storia di oggi possono davvero osservarci e pensare di noi, ma... Perché volete tutto questo? Perché ci volete insegnare il male? Perché in qualche modo ci trasmettete il male? Un po' come questo romanzo di Scimatti. E allora, per analogia, ho pensato a questa canzone di Cohen, Leonard Cohen, che si chiama You Want It Dark.
Si interroga sul male, ma stiamo parlando di animali. Gli animali, come noi più o meno, vivono nella natura, ma nella natura il male c'è? Questo ci domandiamo. No, tutto sommato. Gli animali si uccidono fra loro, siamo d'accordo, c'è il gatto che gioca col topo, ci saranno degli incrudelimenti, però fanno parte di un disegno funzionale. Siamo noi che probabilmente abbiamo un rancore rispetto a tutto questo, perché in fondo c'è qualcosa con cui non facciamo i patti, che è la morte, rispetto a cui non sappiamo cosa ne pensino gli animali, però gli animali dispongono di una sola cosa, che è la loro vita, un patrimonio di cui si accontenterebbero perfettamente, perché loro viaggerebbero solo con quello, se non venissero disturbati si giocherebbero la partita con quello che hanno addosso e basta, mentre siamo noi che abbiamo bisogno di altri orpelli, di accumulare cose, di fare progetti, di arrovellarci e di mediare rispetto alla nostra destinazione ultima. Quindi forse l'innocenza degli animali sta anche in questo, sta nel fatto che loro fanno parte molto più schiettamente di noi, forse con diverse possibilità, noi abbiamo facoltà differenti, è vero, perché noi siamo speculativi, insomma, e loro no, noi ci arrovegliamo su questo e loro no perché non possono, però loro stanno in un sistema, insomma, lungo un percorso, e in questo percorso perché ci dovrebbero essere delle colpe?
Perché dovrebbero avere delle colpe? Perché dovrebbero non averle? Nietzsche, per esempio, è stato un filosofo che ha detto che in natura si va al di là del bene e del male, questa famosissima frase che capeggia come titolo di uno dei suoi libri più famosi, che appunto si chiama Al di là del bene e del male, e che il bene e il male in qualche modo siano, lui li chiama un inceppo della teoria dell'evoluzione, perché all'interno dell'evoluzione e della natura il bene e il male in qualche modo non esisterebbero, ma quello che esiste, secondo lui, sono prospettive come l'utile e l'inutile, o la capacità o l'incapacità di adattarsi a un determinato contesto e via dicendo. Io non so se Nietzsche abbia o non abbia ragione, ma quello che è sicuro che ci dice lui in fondo assomiglia un po' a quello che mi dicevi tu prima. Nietzsche parla di questa storia dell'uccello rapace che colpisce l'agnello, povero agnello, ci verrebbe da dire a me a te, senza farsi nessun tipo di problema sulle sorti dell'agnello. Lo fa, dice lui, perché è nella natura dell'uccello rapace colpire l'agnello, e lì è solo lì, in quel qui e ora, così come nella natura dell'agnello, povero agnello, un'altra volta nascondersi dall'uccello rapace.
Però scusa, se l'uccello rapace si acchiappa l'agnello e se lo mangia, obiettivamente ti fa pena l'agnello, però poi pensi anche il rapace doveva mangiare, non ti fa molta più tristezza e orrore l'agnello ucciso e portato al macello? Cioè è diverso?
Certo, perché gli esseri umani abbiamo la possibilità di scegliere, è quello che poi dicevi tu. Paradossalmente noi stiamo toccando una china.
Scusa però Leonardo, ti interrompo. C'è una crudeltà molto differente nelle due azioni, perché un'azione è essenziale e mirata a un obiettivo essenziale e...
Allora forse abbiamo trovato un po' la strada per capire quando uno è colpevole oppure no, e perché gli animali sono forse fuori o non del tutto dentro questo meccanismo della colpa. La colpa inizia quando potevi scegliere di non essere colpevole. Dove ha inizio tutta questa storia?
Ma nella nostra cultura occidentale, comunque nella religione che ci è più vicina, il modello che ci viene in mente per primo è il giardino dell'Eden, un luogo dove nessuno fa male a nessuno, dove nessuno mangia nessuno, dove non esiste, dove non c'è il peccato originale, dove non c'è la morte. E ce lo descrive piuttosto a modo suo un grande scrittore che è Mark Twain nel diario di Adamo e Eva, e in particolare ascoltiamo un estratto dal diario di Adamo quando Adamo incontra Eva e lui sta libero e bello insieme alla natura, agli animali, e Eva incomincia a dare il nome alle cose, e questo primo intervento umano, e in questo caso femminile, è il primo passo verso la rottura dell'armonia di questo incanto.
Estratti dal diario di Adamo. Lunedì. Questo nuovo essere dai capelli lunghi è un bell'intoppo. Ciondola dappertutto e mi segue ovunque. Non mi piace. Non sono abituato ad aver compagnia. Vorrei che se ne stesse con gli altri animali. Oggi è nuvoloso, c'è vento di levante. Penso che avremo pioggia. Perché uso il noi? Ora mi ricordo. Lo usa il nuovo essere. Martedì. Ho esaminato la grande cascata. È la cosa più bella di tutta la tenuta, penso. Il nuovo essere la chiama Cascate del Niagara. Il perché proprio non lo so. Dice che ha proprio l'aspetto delle cascate del Niagara. Boh, questa non è una ragione. Questa è solo un capriccio e imbecillità. Non ho alcuna possibilità di dare io stesso un nome alle cose. Il nuovo essere dà il nome a qualunque cosa passi, prima che io possa oppormi. E dà sempre la stessa spiegazione. Ha proprio l'aspetto del nome che le ha dato. C'è il dodo, ad esempio. Dice che quando uno lo guarda vede immediatamente che somiglia a un dodo e lui dovrà tenersi quel nome, senza dubbio. Dodo. Non somiglia a un dodo più di quanto non ci somigli io. Mercoledì. mi sono costruito un riparo contro la pioggia, ma non l'ho potuto avere tutto per me. Il nuovo essere ci si è intrufolato. Quando ho tentato di buttarlo fuori, ha versato acqua dai fori con cui guarda e se l'è asciugata col dorso delle zampe e ha fatto un rumore come fanno gli altri animali quando sono in difficoltà. Vorrei che non sapesse parlare. Parla in continuazione. Venerdì. Per quanto mi sforzi di impedirla, questa faccenda di dare nomi va avanti ininterrottamente. Avevo trovato un gran bel nome per la tenuta. Era musicale e grazioso. Giardino dell'Eden. In privato continuo a chiamarlo così. Ma non posso più farlo in pubblico. Il nuovo essere dice che è tutto boschi e rocce e paesaggi e perciò non somiglia a un giardino. Dice che sembra un parco e che non somiglia a nient'altro che a un parco. Di conseguenza, senza consultarmi, è stato rinominato Parco delle Cascate del Niagara. E per me questo è proprio una prepotenza. E già c'è un cartello: non calpestate l'erba. La mia vita non è più felice come una volta. Sabato. Il nuovo essere mangia troppa frutta. Probabilmente noi stiamo per finire le scorte. Ancora quel noi. È una parola dell'essere, beh, anche mia adesso, a forza di sentirla così spesso. Domenica. Stamani ho trovato l'essere che provava a far cadere a colpi di zolla le mele dall'albero proibito. Il nuovo essere dice che il suo nome è Eva. Va bene, non ho obiezioni. Esso dice che serve per chiamarlo quando voglio che arrivi. Esso dice che non è un esso, ma una lei. Avrei qualche dubbio, comunque per me fa lo stesso. Martedì. Lei si è messa a fare un sacco di cose stupide, tra le altre a cercare di capire perché gli animali chiamati leoni e tigri vivono di erba e fiori, mentre, così dice lei, il tipo di dentatura che hanno mostra che dovrebbero mangiarsi l'un l'altro. Questa è una cosa stupida, perché per far ciò dovrebbero ammazzarsi a vicenda e questo introdurrebbe quello che, a quanto mi risulta, è chiamato morte. E la morte, come mi è stato detto, non è ancora entrata nel parco. Il che, da un certo punto di vista, è un peccato.
Beh, è un pezzo... è stupido quasi dover dire di Mark Twain che ha scritto qualcosa di stupendo, ma questo pezzo di Mark Twain era bellissimo. Certo, c'è sempre la donna che crea danni a un certo punto, non se ne esce mai da questa cosa. Ma lasciamo stare per un attimo questa storia più femminile che maschile, e mi veniva in mente che il problema principale probabilmente della colpa e della non colpa è proprio questo della nominazione delle cose. Nel momento in cui l'uomo deve dare i nomi alle cose, questo lo sappiamo, significa anche che le controlla in un qualche senso, perché deve fare emergere dalla matassa della realtà in cui, quando una cosa non ha un nome, noi semplicemente non la distinguiamo. Per esempio, una volta un filosofo animalista che si chiamava Tom Regan, che è morto qualche anno fa, ma è stato uno dei grandi del primo pensiero animalista, insieme a il capostipite per eccellenza, che si chiama Peter Singer, che invece è ancora vivo e insegna all'università di Princeton, disse una frase che faceva ridere ma neanche troppo: gli animali che se la passano meglio sono quelli che ancora non abbiamo scoperto, cioè quelli a cui ancora non abbiamo dato un nome. Noi sappiamo davvero che la maggior parte delle specie animali non le abbiamo scoperte, sappiamo che esistono moltissimi animali di cui semplicemente non sappiamo nulla, non sappiamo non il nome, ma non sappiamo neanche la forma da cui appunto questi animali sono essenzialmente dei senza nome. È come se ci fosse una correlazione tra conoscenza e colpa, tra conoscenza e violenza, come se il destino della specie che è costretta a conoscere e a dare il nome agli altri animali poi fosse anche il destino della specie che è costretta a vivere all'interno della colpa e del senso di colpa. È difficile capire i confini di quello che più volte abbiamo chiamato nel corso di questa puntata l'antropocentrismo, perché anche io e te, mentre ci parliamo un po' di colpa e di innocenza, rischiamo un pochettino di cadere nell'antropocentrismo, perché per salvare gli animali dalla colpa dobbiamo dire che non hanno la possibilità di avere la colpa, perché non hanno la possibilità di scegliere come scegliamo noi, e forse non se ne esce, e l'antropocentrismo assomiglia un po' a un labirinto.
Beh, però non abbiamo detto che non hanno la possibilità di scegliere, abbiamo detto che hanno doti differenti. Loro hanno la possibilità di scegliere per sé, siamo noi che limitiamo di molto le loro possibilità, anche perché noi esistono molti modi di funestare gli animali, non è solo esercitando violenze dirette su di loro, ma distruggendo i loro territori, distruggendo le loro risorse, distruggendo la loro possibilità di esistere in modo naturale, perché...
Ma senti, ma fammi andare rapidamente dall'infinitamente alto, cioè dall'Eden al tuo piccolo Eden. Tu dici che gli animali scelgono, sei circondata di animali, ma in cosa li vedi scegliere gli animali?
I miei?
Eh beh, i tuoi, quelli che vivono con te.
Sai, quelli che vivono con me purtroppo non vivono in una condizione, vivono in una condizione seminaturale. Intanto sono io che posso scegliere poco, purtroppo, in questo caso, perché sono la loro schiava, ma... diciamo, infatti esistono, lo stato naturale esiste poco, anche quando gli animali vivono con noi si perde quella dimensione di vita selvatica, è proprio questo il problema. Gli animali che vivono con me sono degli animali, diciamo, salvati da destini peggiori che non vivere con me, che pure quello è un destino così così, ma sono sempre condizionamenti. Ma diciamo, parlando degli animali selvatici, gli animali liberi, gli animali in generale sono o si rassegnano a vivere con noi e nella migliore delle ipotesi hanno qualcuno che li accudisce e li aiuta, oppure gli spazi liberi, gli spazi selvaggi in cui loro possono essere se stessi. Pensa solo a come noi ci irritiamo facilmente quando gli animali si comportano come se stessi. Vedi per esempio gli orsi, ci piacciono tanto, li mettiamo nei dei plan pubblicitari e poi se si comportano da orsi, però se sono troppi vengono abbattuti, vengono imprigionati, guarda l'orsa danizza o...
Certo, è uno strano controsenso, perché non voglio allontanarmi troppo da questa storia di Twain che abbiamo letto, perché c'è tutto dentro. Per rispettare la vita in qualche modo la dobbiamo identificare, un nome glielo dobbiamo dare. Per esempio, noi sappiamo che una delle cose più terribili che capiti agli animali che vivono questo rapporto non paritetico con noi è quello di essere identificati come dei numeri e non come dei nomi, no? Perché in qualche modo sono proprio dei protocolli, degli oggetti che servono per una determinata funzione, si possono trasformare in cibo o in qualsiasi altro oggetto. Mentre invece di solito la prima cosa che si fa quando si salva un animale, gli si dà un nome, lo si cerca di identificare. Io immagino che tu li sappia distinguere tutti per nome o quasi tutti per nome, gli animali che vivono con te. Dall'altro lato poi questa nominazione, invece, abbiamo visto, può essere anche il preludio in qualche modo delle prime discriminazioni che si possono attuare nei confronti degli animali.
Beh, certo, questo vale per tutto, ma pensa che c'è un gruppo che ti sembrerà un paragone un po' forte, ma c'è un gruppo che si chiama i 269, sono un gruppo di ragazzi di Tel Aviv che sono animalisti, attivisti, e un bel giorno sono andati a Tel Aviv in piazza e si sono fatti marchiare a fuoco questo numero 269, che viene dalla marca auricolare di un vitello che hanno eletto a simbolo, e il loro slogan è: nel momento in cui tu c'hai un numero addosso è una cosa terribile. E loro chiaramente fanno riferimento indiretto all'olocausto, alla schiavitù, a tutti gli orrori sull'umano e sull'animale, agli allevamenti intensivi. Cioè loro mettono insieme, con la marchiatura, col numero, con l'identificazione coatta, insomma, qualcosa di malefico.
E poi questa storia della nominazione, del dare o non dare i nomi agli animali, per esempio agli umani, alle cose in generale, torna sempre nella storia della filosofia. Io penso a questo filosofo grandioso che si chiamava Walter Benjamin, che è stato un filosofo che ha detto che l'etica soprattutto esiste per dare ragione ai senza nome, a coloro che non emergono dalle trame della storia, ci dice lui, perché appunto non sono stati individuati, perché la nominazione è un modo per individuare le persone, le cose, per dargli corpo. Lui non stava pensando agli animali, almeno in quel momento lì, stava pensando per esempio agli ebrei, a coloro che in quel momento soffrivano e che con un numero potevano essere identificati invece che con un nome. Nominare o non nominare, questo sembra un po' il problema in cui stiamo girando attorno mentre cerchiamo di parlare di colpevolezza o non colpevolezza. Con Twain eravamo nell'Eden e forse tutto sembrava più facile. Noi che ne siamo usciti, questo percorso da costruire con l'umanità e gli altri animali è tutto quanto da intraprendere, e dobbiamo iniziare a ricostruire un nuovo modo di dare i nomi alle cose. Però tra umanità e altri animali ogni tanto qualche storia di dare nomi alle cose, agli animali, alla vita è anche positiva, e ci sono anche dei modi di, come dire, passare da nomi cattivi a nomi buoni, o da domesticazioni non proprio, diciamo così, tollerabili a delle storie invece buone.
Oggi ti racconto una conversione, quella di Rico Berry, che negli anni 60 era un importante, un famoso, insomma, un addestratore di delfini di gran successo, tant'è che lui credo che catturò addirittura, comunque addestrava i 5 delfini protagonisti della famosa serie televisiva Flipper, finché una femmina di delfino non gli si suicidò fra le braccia, smettendo a quanto pare volontariamente di respirare, che è una cosa che può sembrare incredibile, ma un delfino è in grado di farlo, un animale molto, molto complesso, molto intelligente, e questa cosa è possibile. Lui cambiò completamente, diventò un eroe della liberazione dei delfini e dei cetacei dalla schiavitù e dai delfinari e dai circhi acquatici, e ha creato il primo grande importante, il Dolphins Project, il primo grande importante progetto di recupero e salvataggio dei cetacei dalla prigionia di questo tipo, e è diventato un eroe della liberazione dei cetacei, tra l'altro incominciando a spiegare al mondo che i tursiopi, i delfini, hanno la sfortuna di avere quel sorriso stampato in faccia, perché hanno una forma del muso, della bocca, per cui sembra che sorridano, mentre invece non sorridono per niente, e raccontando che poi il loro addestramento è crudelissimo, perché loro vengono addestrati attraverso la solitudine, la prigionia, la fame, tutte quelle evoluzioni. Tra l'altro sono animali intelligentissimi, non si divertono affatto a stare prigionieri in una vasca, saltare in aria attraverso i cerchi, le cose, insomma.
Tra l'altro la neurologia comparata ha dimostrato che i delfini sono uno dei pochi animali che hanno un cervello, si dice, più striato del nostro, quindi potenzialmente più complesso. Addirittura alcuni linguisti hanno identificato delle forme di linguaggio complesse quanto il nostro, talvolta, come dire, la nostra crudeltà può arrivare a colpire anche coloro che sono perfettamente in grado di capire
già
i nostri meccanismi.
Pensa poi alle orche, alle balene che comunicano fra loro viaggiando attraverso canti, attraverso suoni sofisticatissimi. Pensa quanto siamo cretini, veramente.
Beh, non lo so, ma cercheremo in qualche modo di redimerci, come la storia che ci hai raccontato, passando dall'essere colpevoli, chi lo sa, all'essere innocenti, e di storie sugli altri animali, all'umanità e altri animali, ne avremo tante a raccontare ancora.
Davvero.
L'umanità e altri animali, di Leonardo Caffo e Margherita D'Amico. Regia di Elisabetta Parisi. Tutte le puntate su Rai Play Radio.
Told me.